E adesso passo la parola alla Laura Candiotto per la seconda sessione.
Buongiorno, invito subito al tavolo il professor Tarca, il professor Campostrini e il professor De Sandre. Ci sediamo subito tutti al tavolo, così magari anche questo ci aiuta ad accelerare un po' i tempi, visto che sappiamo tutti che siamo in ritardo. Io ho questo grande onore di introdurre questa sessione di riflessioni a partire dalle relazioni e dalle testimonianze dei vostri colleghi. Penso infatti che non sia solo un dovere epistemico, ma anche un dovere etico e politico per gli intellettuali che lavorano ogni giorno all'interno di altre discipline, interrogare e cercare di comprendere il presente della professione medica. Quello che cercheremo di dare qui oggi, e che poi continuerà anche grazie al dibattito con voi, sarà quello di appunto comprendere la situazione attuale, cercando di proporre paradigmi concettuali, interpretazioni di dati, proporre anche nuove domande, problematizzazioni per allargare lo sguardo su queste situazioni complesse. Infatti crediamo che le situazioni complesse richiedano sempre delle risposte e degli sguardi multiprospettici, e per questo abbiamo individuato proprio nella filosofia, nell'economia e nella sociologia delle discipline che potessero aiutarci in questo compito. Il primo relatore, il professore Luigi Vero Tarca, che avete già sentito portare i saluti prima, non mi dilungo nelle sue presentazioni perché molti di voi lo conosceranno già, essendo il responsabile della convenzione con gli ordini dei medici che realizza questi convegni e perché è anche già intervenuto nei convegni precedenti. Ricorderete magari il suo intervento in merito al ruolo della tecnica. Ricordo questo intervento perché il professor Tarca è allievo di Emanuele Severino e quindi conduce un'analisi teoretica che ha la finalità di proporre nuove categorie interpretative per leggere e pensare il presente. Gli cedo subito la parola.
Grazie, naturalmente non mi dilungo ulteriori ringraziamenti. Ricordo solo, cose che non ho fatto prima, che tra i soggetti che contribuiscono a questa iniziativa, in relazione al Dipartimento di Filosofia, c'è il Master in Consulenza Filosofica, una interessante attività, iniziativa che ha a che fare con tutte queste problematiche.
Un quarto d'ora, non di più.
E sono un po' preoccupato perché ho sentito tre splendide relazioni di filosofia. Spero che non, chi mi ha preceduto non si offenda, erano relazioni di filosofia. Allora sono seriamente preoccupato perché io non posso fare una relazione di medicina e quindi francamente non so più cosa dire, non ho molto da aggiungere. D'altro canto vorrei dire, sempre restando tra il serio e il faceto, che missione compiuta, mi ricordo la dottoressa Mancina, il dottor Stassola che era qui un momento fa, missione compiuta, nel senso che bello questo contesto in cui i medici fanno alti discorsi di filosofia, lo dico senza retorica, con concettualità, con riferimenti classici, non è questione di fare riferimento erudito, è questione proprio di vedere la connessione tra una certa tradizione spirituale, eccetera, e certi problemi logici. Non sto scherzando, non mi resta molto da dire, l'unica cosa che potrei fare come filosofo sarebbe questa, di incominciare a dialogare, a parlare a tu per tu con tutti, con coloro che hanno parlato e dialogare, vorrei dire a due però, cosa che in questo contesto non è possibile e questo è un grosso problema, non è possibile dialogare davvero, la filosofia è essenzialmente dialogo, cercherò di farlo nella maniera in cui è possibile farlo qui. Innanzitutto presentando una modalità tipica del dialogare filosofico. Dietro quello che dico ci sono problemi enormi, come potete immaginare, è stato evocato prima il professor Severino, ma insomma c'è tutta la tradizione filosofica. L'approccio filosofico a questi problemi è molto particolare, perché noi siamo abituati nella scienza, anche in altri campi, a ragionare in maniera che abbiamo il vero contro il falso. E di solito tra due proposizioni dobbiamo scegliere quella vera contro quella falsa. In filosofia accade una cosa molto diversa. Attenzione, non ho detto che accade il contrario. Accade anche un'altra cosa molto diversa. La situazione nella quale la verità di una proposizione si fonda totalmente sulla propria negazione. La negazione della proposizione è qualcosa che rinforza la proposizione che va a negare. Faccio un solo esempio molto pratico. Se io dico anche i migliori genitori impediscono la crescita dei figli, è chiaro che io non sto dimenticando né negando quelli che sono i sacrifici dei genitori, le sofferenze che danno la vita, i migliori genitori. Sto dicendo attenzione, oltre a questa verità bisogna vedere anche l'altra faccia di questa verità. Non è che la prima verità venga rinnegata da questa, ma vedere anche quest'altra faccia forse ci aiuta a essere genitori migliori. Vedere che siamo noi a bloccare la crescita dei nostri figli. In campo medico questo vuol dire, spero che cogliate le premesse che ho posto, anche i migliori medici impediscono la guarigione dei malati. Anche il migliore apparato medico ostacola la guarigione della malattia. Comprendere davvero queste cose nello stesso senso in cui dicevo prima, cioè dando per scontato tutte le cose meravigliose che possiamo e dobbiamo dire, che dobbiamo ripetere, riuscire a pensare la verità dell'approccio medico alla luce di questa, di anche questa verità. Sono sicuro che ci capiamo all'1%, questo è inevitabile, perché per capirsi bene, è stato citato prima Platone, bisogna vivere insieme 20, 30, 50 anni, non diamoci fretta, poi appunto la vita, la longevità nostra aumenta. Io sono sorpreso che solo in 2-3 anni siamo riusciti ad avere un livello di comunicazione, credo, molto interessante. Allora, su questa falsa riga, quindi solo come spunto di possibili dialoghi da fare a tu per tu, magari anche al bar qualche volta, cioè al di fuori delle mura che determinano sempre concettualmente il contenuto, in questa sede, della quale, ripeto, mi compiaccio anche, non in maniera narcisistica, ma non credevo che si potesse arrivare in così tempo, in così breve tempo, a risultati di questo genere, pongo tre problemi relativi ad alcune questioni che sono state poste. Una è, bisogna prendere atto del fatto, si è detto, adesso non faccio tutte le citazioni che avevo in mente perché non ho il tempo ben chiaro, quindi mi riferisco alle tre relazioni che sono state fatte prima. L'esigenza del rifiuto del dolore. Dietro questa espressione rifiuto del dolore c'è l'intera sapienza universale. Che cos'è il buddismo se non il problema di fare i conti con il dolore? Che cos'è la tecnica se non il tentativo di chiudere i conti col dolore, di fare quello che io chiamerei negare il negativo, estirpare il negativo? E dall'altro lato si è detto, si è citata la Costituzione americana, la ricerca dell'assoluto, completo, pieno benessere psichico, fisico, sociale, eccetera, eccetera. E diciamolo chiaro, ho detto che se sono state relazioni di medici, sono state relazioni filosofiche. Turoldo prima ci ha ricordato che il medico, il filosofo, è uguale a Dio. E non è una battuta. Ciò di cui stiamo parlando, il completo benessere degli umani e il toglimento del dolore, è il cuore della questione religiosa. È il cuore della questione religiosa ed è il cuore della questione filosofica. L'innegabile, la negazione di ogni negativo. Questo per dire, perché poi nei questionari c'è scritto tra le domande la medicina e la religione della nostra epoca. È chiaro che lì, piccolo suggerimento, la risposta è no. Ma è no all'interno di quello che dicevo prima. Sì, è sbagliato a porre queste domande, perché in questa dimensione tutte le proposizioni sono vere. Bisogna fare i conti col fatto che la medicina, non il singolo medico, che è uguale a Dio, ha assunto di fatto, che lo voglia o no, il ruolo dell'onnipotere sul dolore, sul problema del dolore, sul dolore e sul problema della morte. È così, che lo vogliamo o che non lo vogliamo. La Chiesa, la nuova religione, questa non è solo l'apparato medico, l'apparato militare, l'apparato tecnologico, è quello che vogliamo l'onnipotere. Dobbiamo essere modestamente coscienti, dobbiamo essere talmente modesti da riconoscere che siamo Dio. E questo comporta dei problemi, perché evidentemente non possiamo sottrarci a questa modesta constatazione. Siamo Dio. Non è possibile porre a priori un limite al nostro intervento sulla capacità manipolatoria. Poi dirò qualcosa in conclusione. Siamo ancora molto indietro, la gente continua a morire, perché andrà avanti ancora molto a morire, ma non è questo il problema. Secondo spunto di quella che può essere una riflessione di tipo filosofico, proprio collegata soprattutto a quest'ultima relazione, il problema della compatibilità tra economia ed etica. Allora, un aspetto tipico del ragionare filosofico è quello che fa i conti col doppio vincolo. Il doppio vincolo è quell'atteggiamento nel quale se fai una cosa sbagli, se non la fai sbagli. Allora è chiaro che in questo caso ci troviamo in una, parlo di sensazioni, in una situazione nella quale se siamo irresponsabili nei confronti delle esigenze di bilancio, sbagliamo, siamo appunto irresponsabili. Ma se ci facciamo dettare l'agenda dalle esigenze di bilancio, lo sbagliamo. Questa è la situazione tipica. Il dilemma del doppio vincolo, il dilemma nel quale se fai A sbagli, se non fai A sbagli. Qual è l'inghippo? Anche qui non è l'inghippo, come se poi ci fosse già la soluzione. Vuol dire la cosa alla quale bisogna riflettere. È il fatto che automaticamente noi poniamo questo problema. Questo difetto non c'era nella relazione che è stata fatta, assolutamente. Ho detto, sono state splendide relazioni filosofiche, perché hanno aperto ben altro e hanno in qualche modo già mosso il punto è questo, che automaticamente noi pensiamo la responsabilità di spesa, pensiamo la responsabilità nei confronti della scarsità delle esigenze e nei confronti di quella che è la vita reale, il benessere che possiamo dare agli altri, la pensiamo automaticamente, immediatamente, con un cortocircuito cerebrale, come un problema della spesa, come un problema finanziario. Bellissima quella slide che è stata proiettata, che ci faceva vedere che non c'è proporzione, o forse addirittura proporzione inversa, tra la spesa sanitaria degli Stati Uniti e le aspettative di vita in Italia. E su questo bisogna riflettere. Non posso dire di più, quando ci troveremo al bar a ragionare di queste cose, mi piacerebbe appunto ragionare di questa faccenda, il fatto che la responsabilità sia immediatamente solo una responsabilità finanziaria. L'ultimo punto, c'è ancora 5 minuti, ripeto, sono solo proposte di conversazione a partire da queste bellissime relazioni. Procurare la persona nella sua integralità. Vi chiedo, voi capite che dovendo dire certe cose in 3 minuti si devono fare delle caricature, questo è inevitabile. Echeggia ormai il fantasma, se circola un fantasma nel mondo medico, nel mondo nostro, che è quello della immortalità. C'è, non c'è, ci sarà, non ci sarà. Fate questa riflessione su quella che è la vicenda umana della scienza e della tecnica. La scienza, l'episteme antica, era l'idea che l'uomo fosse in grado di scoprire le leggi che governano la natura. Facciamo un salto già alla modernità, arriviamo direttamente a Newton, io guardo il cielo, penso, mi cade una mela in testa e scopro la legge della gravitazione universale. La tecnica è un'altra cosa, e quindi in questa logica se il pensiero vero, buono, è quello che si adegua a ciò che accade nella realtà, il mio pensiero è vero perché si adegua a quello che accade nella realtà. La tecnica e l'inveramento della scienza è il rovesciamento di questo paradigma, è la figlia, ma è il rovesciamento completo. Dice, la realtà non si adegua al mio modello, poiché il mio modello, voglio che sia la verità, tanto peggio per la realtà. Modificherò la realtà in maniera che si adegui al modello che io ho in essa. C'è il noto adagio, medicus cura, natura sana. Il medico cura, la natura guarisce. E bisogna aggiungere una piccola postilla a questo adagio. Medicus cura, natura sana. Ars substituit. Ars è la parola, l'unica parola latina che ci può dire la tecnica. Il medico cura, la natura sana, la tecnica sostituisce. La tecnica sostituisce la realtà che non corrisponde ai nostri modelli con una realtà che corrisponde ai nostri modelli e per questo li rende veri. Quando però questo atteggiamento, che è l'atteggiamento dell'umanità oggi, mi permetterei di dire, difficile pensare che si possa tornare indietro, è rivolto non solo alle piante, ai fiumi, agli animali, ma all'umano, allora la cosa interessante e terribile nello stesso tempo. Perché se l'umano non corrisponde ai miei modelli, a ciò rispetto a cui io sono in grado di negare il negativo, di estirpare il dolore, tanto peggio per l'umano. L'umano deve essere condotto alla rottamazione. Detta così è molto dura, perché l'umano non è adeguato, l'umano è inadeguato, non è adeguato alle mie possibilità costruttive di felicità sulla Terra, mie di chi. Questo pensiero dobbiamo tenerlo ben presente quando facciamo le nostre cose, perché si parla spesso di accompagnamento dell'umano, perfetto, questo è il grande problema. Accompagnamento dell'umano non solo rispetto alla morte individuale, specifica, che tutti ci colpisce, ma anche rispetto a questo grande scenario, che però sia chiaro, è la realizzazione di quello che l'umano vuole, desidera da sempre, ciò che agogna, solo che appunto questo processo è anche terribile, tremendo, è come da sempre la religione, la filosofia ci insegna, è un processo terribile, per il quale occorre grande consapevolezza. Mi pare, concludo in questo senso, e lo dico senza retorica, di vedere